Hi, sono John Peter Sloan e voglio parlarti dell'inglese per lavoro.
John Peter Sloan è tornato per insegnarti l'inglese indispensabile sul lavoro. Arriva Speak Now for Work, il primo cofanetto con libro e DVD a soli 4,90€ in più, in edicola con Repubblica o l'Espresso.
Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Ilvo Diamanti, editorialista del quotidiano La Repubblica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333.
Buongiorno. Oggi è venerdì 13, per chi è un po' scaramantico e superstizioso, non il massimo dei giorni. Però vi annuncio che il mese prossimo ci sarà venerdì 17 di un mese, di un anno bisestile, quindi preparatevi tutti. Fatta questa premessa rassicurante, mi sentirei di dire che è una giornata, come dire, che è piena di notizie, ma di varia natura, che permettono una molteplicità di valutazioni e di considerazioni. Visto che alcuni mi hanno giustamente rimproverato di anteporre le mie opinioni e le mie riflessioni ai fatti, parto dai fatti. I fatti sono di natura diversa, politica, sociale, istituzionale, economica, quelli che di questa giornata. Però vorrei partire da alcuni fatti di ferocia quotidiana che stanno devastando il nostro tempo. Probabilmente ci sono sempre stati, ma le modalità sono in questa fase diverse e si ripetono con singolare e inquietante frequenza. Parto da un avvenimento della sera, della tarda sera, a Milano, e uso e utilizzo come fonti appunto due quotidiani milanesi. Il primo è Il Giorno, quotidiano nazionale, che gli dedica tutta la pagina, l'apertura della pagina, o meglio l'apertura centro pagina con la foto. Il titolo è Ferocia a Milano. Il caso: vigile ucciso da un SUV durante un controllo. E la foto è inquietante, ci sono i resti del sangue del povero vigile ammazzato, riverso sull'asfalto. Sul Corriere della Sera, il fatto ovviamente trova uguale evidenza. Il titolo è sotto la testata, anche qui una foto, la bici distrutta. Milano, il vigile ferma un SUV ma viene travolto e ucciso. Investito durante un controllo e trascinato per 300 metri, figuratevi. Nella notte la caccia al colpevole, per ora mi risulta non ancora individuato né catturato. Leggo le poche righe che non c'erano il fatto in prima. Travolto con un SUV e trascinato per 300 metri, è morto così Niccolò Savarino, un vigile di quartiere di 42 anni, ieri pomeriggio alla periferia nord-ovest di Milano. È stato investito durante un controllo mentre era in sella la sua bicicletta, figurate, una bicicletta e un SUV, da uno sconosciuto alla guida di un SUV che poi è scappato. Perché parlo di inquietante frequenza? Può essere, io so che come funzionano i meccanismi dell'informazione, ormai gli ascoltatori di Prima Pagina, che sono degli esperti smaliziati, lo sanno quanto e più di me. Mi rendo conto che esistono quelli che mi definirei degli sciami di notizie. Ci sono dei periodi in cui i cani azzannano i bambini, le anziane signore di continuo, probabilmente avviene anche nel resto dell'anno, ma in alcuni momenti fanno notizia e si richiamano l'uno con l'altro, diventano una notizia in sé, un genere. Per cui io so che anche quello che sta avvenendo in questo periodo è probabilmente dettato da una maggiore attenzione a fatti di ordinaria follia, però sinceramente mi sembrano segni di una ferocia che si sta diffondendo nella nostra società e nella nostra vita quotidiana. Oltretutto in questo caso c'è il ripetersi di una serie di eventi come gli incidenti, che non sono incidenti, sono veri omicidi, più o meno preterintenzionali, in questo caso del tutto intenzionale, che ci spiegano come anche mezzi di cui noi facciamo uso quotidiano per le nostre attività, per i nostri movimenti, come le auto, come le moto, possano divenire a loro volta delle armi improprie, e non è il primo caso, di un'auto che in questo che abbatte un pedone, un altro motociclista, un ciclista, in questo caso un tutore della nostra sicurezza. Sul quotidiano nazionale, sul Giorno, vediamo in prima un'altra notizia di altro genere, ma altrettanto attinente alla ferocia, cioè che evoca ferocia, ferocia quotidiana, ed è questa, quindi: Trapani, 5 morti dopo la lite con la moglie, non devi lasciarmi, stermina la famiglia e si ammazza. Questo purtroppo è un altro genere di avvenimenti che si ripete con continuità. Esiste però un altro tipo di ferocia che è meno evidentemente legata alla vita quotidiana, ma è altrettanto, se non più, ma in casi come questi le graduatorie sono improprie, è osceno. Ed è, prendo dalla prima di Repubblica il titolo, l'oltraggio finale dei soldati USA americani ai talibani uccisi, leggo l'informazione con il commento annunciato in prima che prosegue nelle pagine interne di Vittorio Zucconi. Eccoli, the few, the proud, the Marines, i pochi, gli orgogliosi, i Marines, come vuole il loro spot per il reclutamento, che urinano sui cadaveri dei tre afghani, forse tre talibani appena uccisi. E questa è la notizia. La notizia a cui peraltro l'Avvenire dedica il fondo. Come abbiamo detto già ieri, l'Avvenire si distingue per queste scelte che puntano sugli eventi di politica internazionale, su fatti che in questo caso hanno a che fare con l'uomo, con l'umanità, che poi appunto è uno dei centri dell'attenzione di questo giornale. L'Avvenire è il quotidiano, come sapete, dei Vescovi. Il titolo, scusate, dell'editoriale firmato da Giorgio Ferrari è l'oltraggio e il danno. I Marines, i Taliban, la pietà. Ne leggo alcuni passaggi. L'apertura: sepolcro io gli darò, bella se l'opera avrò compiuta, mi parrà la morte, e cara giacerò presso lui, caro. Così nei versi tragici di Sofocle proclama Antigone, figlia di Edipo, disposta a violare le ferree leggi di Tebe pur di assicurare la giusta sepoltura al fratello Polinice, che il re Creonte vorrebbe, in quanto traditore, insepolto ed esposto all'oltraggio. Offendere il corpo morto del nemico, lasciarlo incustodito e violato, è un atto di barbarie. Barbaro è Achille che trascina per 9 giorni con il suo carro il cadavere di Ettore, ucciso in duello prima di restituirlo a suo padre. Priamo, la pena di morte stessa è una barbarie. Perfino scrivere una poesia dopo quello che è accaduto ad Auschwitz, si arrischiava a dire il filosofo Adorno, è un atto di barbarie. Nella mesta cronaca dell'ordinaria barbarie contemporanea si inquadra anche il breve ma raggelante filmato amatoriale apparso qualche giorno fa su YouTube, nel quale quattro Marines urinano sui cadaveri di tre afghani, Taliban forse, in ogni caso esseri umani senza più vita. Deplorevole, secondo il segretario alla difesa americano Leon Panetta, insopportabile, secondo noi, tanto che per scelta non pubblichiamo alcuna immagine di quel gesto. Una nuova e parimenti squallida Abu Ghraib, in miniatura, che certamente nasconde molti interrogativi e, a nostro giudizio, qualche studiata interferenza attorno al negoziato di pace che i talebani dichiarano di voler avviare, aprendo una loro sede paradiplomatica in Qatar. Come vedete, in questo caso non c'è solo la morte, ma è l'uso delle immagini che diventa strumento di guerra e strumento di diplomazia, come rammenta, riecheggiando l'accenno che abbiamo sentito nel pezzo dell'Avvenire, anche il Riformista, che dedica anch'esso la prima pagina a questa notizia. L'urina dei Marines non ferma il negoziato, di Emanuele Giordana, dove, eccolo qui, mentre il video gira sul web, il Washington Post annuncia l'intenzione degli Stati Uniti di fare nuovamente pace con Karzai dopo le schermaglie nate dalla prova accordo tra americani e talebani che consentirebbe alla guerriglia in turbante di aprire un ufficio in Qatar. Però, secondo il Riformista, si tratterebbe comunque di un tentativo che non è destinato a fallire sotto questo profilo, nel senso che l'urina dei Marines appunto non ferma il negoziato. Però, dopo questa apertura dedicata alla ferocia che costella la nostra vita e ciò che avviene altrove in guerra, ma mi permetto di aggiungere, la guerra è feroce per definizione, non mi sento di individuare per questo delle guerre che non lo siano, al di là dei motivi che le ispirano. Passiamo alle guerre meno sanguinose, sanguinarie, che però costellano la nostra vita politica. Una vita politica che il governo Monti è l'abitudine, quindi evidentemente si fa fatica a non riprendere il nome di Berlusconi. Però il governo Monti, l'esperienza del governo Monti comunque non riesce del tutto a sopire le tensioni sotto traccia. E queste ieri sono esplose soprattutto con un fatto in qualche misura che si incrocia, si intreccia anche con un altro evento. Un po' tutti i giornali aprono su due avvenimenti, Repubblica gli dedica i due titoli principali come altri quotidiani. No ai referendum, ora la riforma, la Consulta boccia i quesiti, Napolitano, subito la nuova legge elettorale. E dall'altra parte, schiaffo ai PM, la Camera salva Cosentino. Cioè, in pratica ieri la Camera doveva votare sull'autorizzazione all'arresto di Cosentino, sospettato, indagato dalla magistratura per collusione con il clan dei Casalesi, e la Camera ha bocciato questa ipotesi, questa richiesta. I commenti di Repubblica al referendum, al tema del referendum, sono due. Il primo, tecnico e politico di Massimo Giannini, La frustrazione della democrazia, che appunto è dedicata alla questione della bocciatura da parte della Corte Costituzionale e da la parola abbastanza esplicita e mi pare anche significativa, la frustrazione democratica dei cittadini. Un brutto giorno per la democrazia, apre Massimo Giannini, la tentazione di liquidare così la decisione della Consulta sui referendum elettorale c'è ed è forte, è comprensibile la delusione di quel 1.217.000 cittadini, pur avendo firmato per l'abrogazione del Porcellum, oggi si sentono defraudati di un diritto. Però all'interno lo stesso Giannini sottolinea l'altro aspetto di questa, un altro elemento che caratterizza questa decisione, ed è l'intervento da parte del Presidente della Repubblica, che comunque esorta, riprendendo anche un accenno della stessa Corte Costituzionale, a intervenire anche su questa legge. L'ultima chance, infatti, sottolinea Giannini, per il cambiamento, ancora una volta, è affidata alla credibilità istituzionale, alla persuasione morale del Presidente della Repubblica. Tocca di nuovo a Giorgio Napolitano, dopo la decisione della Corte, scuotere i partiti dal torpore e inchiodarle le loro responsabilità di fronte al Paese. Vedremo dopo, anzi presto, che comunque anche l'intervento di Napolitano ha sollevato e suscitato reazioni molto diverse, come la vicenda di Cosentino, il riformista di nuovo gli dedica proprio la parte più importante della prima. Il doppio no scatena Di Pietro, dice. La Consulta boccia il referendum, la Camera nega l'arresto di Cosentino. E perché scatena Di Pietro? Il leader dell'Italia dei Valori attacca tutto, tutti, Consulta, Parlamento, Capo dello Stato, e invoca la piazza. E Emanuele Macaluso, a sua volta, ribadisce questo titolo con un commento senza il cui titolo non ha bisogno probabilmente di altri approfondimenti: un eversore che inquina la vita politica, e questo è dedicato evidentemente a Di Pietro. Vi dicevo che sulla Repubblica i commenti alla vicenda di referendum sono due. Il secondo, come spesso avviene, è affidato alla matita, non so come si dica, anche, non so se si, anzi non disegnerà con la matita, comunque al tratto acuto e sarcastico di Altan, il vignettista, che presenta i due personaggi classici tra quelli che popolano, affollano la sua galleria, uno vestito da giudice della Corte Costituzionale, l'altro è il cittadino comune che è in posizione, diciamo, piegato, mentre il giudice della Corte Costituzionale ha imbracciato, in pugna un ombrello che non serve propriamente a coprirsi, a ripararsi dalla pioggia. E il commento è: per me, chiede il cittadino piegato, inerte, e il giudice della Corte Costituzionale, in questo caso, sottolinea e risponde: esatto, 1.200.000 per il referendum più uno per Cosentino. Quindi, sempre su Repubblica, è interessante il commento alla vicenda Cosentino, perché il commento è affidato a Roberto Saviano, che appunto sulla vicenda dei Casalesi ha costruito il suo romanzo Verità, o viceversa, Verità, purtroppo più verità che romanzo, Gomorra. Intitolato Il patto scellerato, Leggo alcuni passaggi, intanto l'avvio. Non tiri un sospiro di sollievo, onorevole Cosentino, trattenga ancora il fiato, non creda che questa congiura dell'omertà che si è frapposta tra lei e le richieste della magistratura possa sottrarla dal dovere di rispondere di anni di potere politico esercitato in uno dei territori più corrotti del mondo occidentale. Non tiri un sospiro di sollievo, onorevole Cosentino, perché quel fiato non dovrà usarlo solo per rispondere ai giudici. Il fiato che risparmierà lo deve usare per rispondere a chi ha visto come lei, ha amministrato, e lo ha fatto nel peggiore nei modi, la provincia di Caserta, plasmando una forma di contiguità. I tribunali diranno se è giudiziaria, ma sicuramente culturale, con la camorra. Proseguo, altro passaggio. Onorevole Cosentino, per quanto ancora con sicumera, risponderà che le accuse contro di lei sono accuse vacue di collaboratori di giustizia tossicodipendenti. I pentiti non accusano nessuno, dovrebbe saperlo. I pentiti fanno dichiarazioni e confessioni. Ma anche qualora, più avanti, scrive Saviano, i tribunali dovessero assolverla, lei per me non sarebbe innocente e la sua colpevolezza ha poco a che fare con la sua fedina pedale. La sua colpa è quella di avere per anni partecipato alla costruzione di un potere che si è alimentato di voti di scambio, della selezione dei politici e degli imprenditori peggiori, il cui unico talento era l'attitudine al servilismo. Questo Saviano. Naturalmente i toni dei commenti sono diversi, ma anche gli obiettivi sono di questi contenuti, di questi commenti sono diversi. Anzi, direi che i commenti alla vicenda di Cosentino e anche a quella del referendum sono puntati più che sui contenuti delle due questioni, dei due fatti, alla retroscena, al contorno, a giudizi e valutazioni di ordine eminentemente e prevalentemente politico. Sul Corriere della Sera, ad esempio, il titolo che accompagna la decisione sostanzialmente di evitare l'arresto di Cosentino e Cosentino salvo, Lega nel caos, Berlusconi soddisfatto, PDL in festa, alta tensione, Bossi Maroni. Ed è un po' la chiave di lettura che viene scelta dai giornali e dai commentatori dei giornali, con diversi accenti evidentemente, di questa vicenda, cioè una vittoria da un lato di, anzitutto di Berlusconi, ma dall'altra anche di Bossi, contro Maroni. In questo caso una vicenda quasi tutta interna al centrodestra. Il titolo del giornale è esplicito sotto questo profilo: duello nel carroccio, il vaffa di Bossi a Maroni. La Lega segue il capo e vota con il PDL per salvare Cosentino da un'ingiusta detenzione. Come vedete, qui i toni sono diversi da quelli di Repubblica, di Saviano. Bocciati i referendum elettorali, sottotitolo Di Pietro perde la testa, attacca Napolitano. Ad Alberto Signore avvia questa presentazione, la cronaca degli eventi, dicendo una cosa che poi tornerà anche su altri giornali: parole grosse, grossissime, e accuse di una violenza inaudita. Bossi questa volta non ci gira troppo intorno e punta il dito deciso contro Maroni. Secondo il senatore reo di lavorare a logorare Berlusconi ormai da troppo tempo. Cioè, vedete che c'è qualcosa che non va in tutto questo. Cioè, Bossi che accusa Maroni di lavorare contro Berlusconi. Perché c'è qualcosa che non va? Perché la Lega è l'opposizione e Berlusconi insieme al PDL è in maggioranza. Immagino che lavorare contro Berlusconi da parte della Lega dovrebbe essere un'opera e un'operazione corretta, coerente. Qui evidentemente viene considerata in questa lettura una colpa, una responsabilità che spacca il carroccio. Il commento di Vittorio Feltri vede un aspetto che è rilevante, che va oltre anche in questo caso Cosentino. La vittoria di Berlusconi, titolo del commento di Vittorio Feltri. Nicola Cosentino non va in carcere, lo ha deciso la Camera, respingendo la richiesta della Procura di Napoli. L'indagine prosegue lo stesso, anche se il deputato, anziché in cella, andrà in aula dove gli parrà. E però... si tratta di una giornata, prosegue il commento di Feltri, che fa sorridere il Cavaliere, il quale al di là anche dei singoli avvenimenti, come sottolinea Feltri, oggi si ritrova di nuovo in sella e beneficiato non soltanto dalla decisione su Cosentino, ma anche dal voto sul referendum. D'altronde, infatti, conclude Feltri, un referendum in materia di regole elettorali sarebbe stato stravagante. Come si fa ad abrogare delle norme se non ce ne sono altre sostitutive per riempire un vuoto legislativo? Sulla stessa linea, il commento dell'altro giornale maggiore di destra, di centrodestra, dell'area di destra, che è Libero, dove il direttore Maurizio Del Pietro scrive un commento che è aperto a tutta pagina da un titolo anche questo esplicito: Cosentino salvo, la Lega no. Parte del carroccio si oppone all'arresto del deputato PDL e fa esplodere lo scontro fra Bossi e Maroni. Questa volta non si torna indietro, il partito rischia. E qui siamo proprio la lettura che attraversa non soltanto uno schieramento ma un partito. Leggo qualche riga del commento di Belpietro. Le guerre fra correnti di solito non mi appassionano, si tratta di lotte di potere, eccetera. Ma la battaglia che sta infuriando nella Lega è di altro tipo. Qui non ci sono solo in ballo i posti al vertice o la leadership, ma a mio parere è la stessa sopravvivenza del movimento fondato da Bossi e Maroni 30 anni fa, o perlomeno del carroccio che siamo abituati a conoscere con i suoi riti, i suoi dirigenti, la sua linea politica. Sulla stampa, infatti, la vicenda è seguita dall'interno, in pratica dall'interno della Lega. Mattia Feltri scrive un testo con un titolo curioso e ironico, che è Padania del Sud. Tanzania libera, Cosentino premier. Se il paradosso etnico-territoriale non basta, non si contano gli sms a dir poco ironici girati in serata sui migliori telefonini padani. Però in realtà la pagina interna curata da Feltri si dedica alle voci dissonanti, critiche, anche violente, che attraversano la Lega, non soltanto i suoi dirigenti. Titolo: e fra i leghisti volano schiaffoni. Il voto su Cosentino riapre lo scontro fra maroniani e cerchio magico. Bobo perde il primo round. I bossiani sospettano dei rivali, appunto, peraltro, sottolinea Feltri, anche per gli scoop sui soldi in Africa e sui festini a Brescia, quindi sui soldi passati, utilizzati dalla Lega per acquistare un fondo in Tanzania. Sulla stessa pagina, appunto ripresi dallo stesso Feltri, una serie di messaggi che arrivano, che sono arrivati sia sui siti della Lega da parte dei militanti, per sottolineare, per chiarire quanta e quale sia quanto grande sia il disagio da parte dentro la Lega, che cova dentro la Lega. La base lombarda in rivolta è la colonna con questi messaggi, ne cito alcuni. Roberta su padania.org: datemi un solo motivo per votare ancora Lega, salvate i camorristi e investite in Tanzania. Mimmo a Radio Padania: nella manifestazione del 22 gennaio ricordatevi di inneggiare la camorra. Lucio su Facebook: Roberto, inteso come Maroni, salva la Padania dai venduti e da quei deputati leghisti che salvano Cosentino. Vi leggo, sempre su questo tema, un commento, alcuni pezzi di commento tratto da Nuova Venezia, che è il fondo di Francesco Iori. Francesco Iori è un giornalista che conosce la Lega, soprattutto quella del Nord-Est, ma la Lega in generale, che ha molta competenza sull'argomento. Ne ha scritto dagli anni Ottanta, ha scritto anche di recente alcuni libri. Bossi, il titolo di questo articolo, ormai è un capo senza bussola, Francesco Iori. Non so se i nostri elettori mi capiranno, parole di Bobo Maroni nel primissimo pomeriggio di ieri, subito dopo il voto Salva Cosentino. Il riscontro che gli è arrivato a stretto giro di blog: grazie Bossi che hai fatto diventare la Lega tutto ciò che voleva combattere quando è nata. Ha postato sul sito padania.org Michele alle 15.02. Un amaro sfogo che riflette un sentimento diffuso nel popolo padano, come sa benissimo il senatur per primo, per il quale comunque i desiderata di Silvio continuano a rimanere più importanti di quelli dei tanti Michele, anche dopo il dissenso sul governo Monti. Ci sono però letture che vanno oltre la questione soltanto leghista, e parlano di questo come un momento che colpisce un po' tutti in modo diverso. Sempre sul giornale, Marcello Veneziani, nella sua rubrica quotidiana, titola: da dove ripartirà il centrodestra? E quindi pone il problema del centrodestra. Ma quale sarà il collante del centrodestra, il punto di incontro e di riferimento per il Popolo delle Libertà o per il nuovo partito che ne verrà fuori? La sospensione presente non può ridursi a inerzia o rimpianto, sostegno o critica al governo dei tecnici. Certo, si dovrà ripartire dalla politica, ma quella è la piattaforma comune a tutte le forze. Invece, quale sarà lo specifico del centrodestra? Non può certo rivolgersi in una professione di fedeltà al leader. Oltre a Berlusconi, quale sarà il collante, la ragione sociale del centrodestra? Questo è il quesito che pone, ed è un quesito, secondo Veneziani, per ora ancora senza risposta. Però ci sono letture che sono trasversali ai due schieramenti e ai due partiti maggiori. Cioè c'è una lettura corrente che sostanzialmente dice che quello che è avvenuto ieri non dispiace ai maggiori partiti, e il che spiegherebbe lo sfogo assolutamente fuori dalle righe di Pietro. Questo commento viene fatto da Salvatore Mello sul Foglio di questa mattina. Corte Costituzionale e il Parlamento fanno un favore a Monti, questa è la lettura. Referendum respinti, Cosentino libero, su voto dell'Aula. Così si allontana il fantasma della crisi preelettorale. Salvato dalla custodia cautelare a scrutinio segreto, Nicola Cosentino, bocciato dalla Corte Costituzionale al referendum sulla legge elettorale. I due fatti politici del giorno concorrono a rassicurare i partiti, a esclusione delle forze più movimentiste come la Lega revanchista di Maroni, il governo come di Pietro. E il governo tecnico di Mario Monti può fruire di un effetto stabilizzante per tutti. Il personale politico riempie le agenzie, i quotidiani, i telegiornali di dichiarazioni stentoree relative alla necessità di intervenire comunque sulla riforma della legge elettorale, malgrado la bocciatura della Consulta. Eppure, dice e sostiene sul foglio Merlo, Angelino Alfano, Pierluigi Bersani, Pier Ferdinando Casini, negli stessi corridoi del Palazzo, i dirigenti dei partiti, ma anche il Presidente del Consiglio Mario Monti, il grande regista dell'operazione tecnocratica Giorgio Napolitano, ieri hanno tirato tutti un sospiro di sollievo. Nessuna corsa verso l'ignoto per forze politiche impreparate alle urne, per coalizioni esplose o profondamente esulcerate dai nuovi equilibri. Nessun rischio che qualcuno in Parlamento sia tentato da un ricorso alle elezioni anticipate che disarcionerebbe Monti al solo fine di evitare una riforma del sistema di voto potenzialmente sgradita o nociva di interessi elettorali. Naturalmente non c'è, ci sono soltanto notizie relative alla politica, ma all'altra faccia della politica di questi giorni, che è l'economia e i mercati che hanno governato la politica ormai da un anno e per mesi. Sul Sole 24 Ore sappiamo, abbiamo una buona notizia finalmente. Tassi, bot dimezzati, scende lo spread, il Fondo Monetario promuove la manovra Monti, Draghi subito nuovo trattato UE. E da qui veniamo a sapere, con un attimo di tranquillità, che ieri, eccolo qua, successo pieno per l'asta bot. Ieri il Tesoro ha raccolto 12 miliardi con una richiesta complessiva di 19 miliardi, un tasso del 2,73% per i titoli annuali rispetto a 5,95% dell'asta di un mese fa e dell'1,6% per quelli flessibili. Il buon esito del collocamento ha avuto immediati riflessi sul mercato secondario, dove lo spread tra i BTP e i decennali e bond tedeschi è sceso a quota 479 da 517, praticamente era da giugno che non c'erano tassi di questo genere. Sempre sul Sole 24 Ore abbiamo l'altra notizia su cui molti giornali evidentemente tornano, liberalizzazioni, il no delle categorie. Da Milano a Napoli il blocco dei taxi, anche se per il garante scioperi illegittimi. E sullo sciopero delle categorie si soffermano molti giornali. Il Messaggero, prima pagina e foto, a Roma sciopero selvaggio dei taxi, e c'è all'interno una cronaca anche interessante, vivace, un po' preoccupante evidentemente. Si allarga la rivolta dei tassisti, blocchi a Termini e Fiumicino, oltre che a Roma, forti disagi a Napoli, Torino e Milano. Non è esattamente uno sciopero, scrive Carlo Mercuri, almeno loro i tassisti non lo intendono tecnicamente così. Basta vederli all'opera, alla stazione Termini di Roma, basche di lana, giubbetti davanti a una fila interminabile di clienti. Arriva una vettura, il primo cliente si fa avanti, ma loro bloccano il collega ancor prima che scenda a prendere le valigie. Se vuoi puoi affittare la corsa, gli dicono, sei libero di farlo, però mettiti una mano sulla coscienza, se fai così danneggi la protesta di noi tutti e per te possono essere gli ultimi spiccioli che metti in tasca. Ricordati, dalla prossima settimana per vivere dovrai arrangiarti a fare il muratore. Quindi ci si va giù piuttosto duri. Sulla vicenda delle liberalizzazioni e comunque dei provvedimenti del governo ci sono evidentemente degli accenti diversi. Sul Manifesto i tecnici della truffa, ad esempio, con un commento di Ragozzino, democrazia annacquata, e a cosa si riferisce? Lo vediamo appunto nel commento alla foto di prima. pagina. Le aziende di diritto pubblico non potranno più gestire l'acqua. Nel decreto sulle liberalizzazioni la norma ammazza referendum. A rischio la ripubblicizzazione di Napoli e della Puglia. Privatizzazione anche per rifiuti e trasporti pubblici. Stop al contratto nazionale per le ferrovie. Ed è bufera sull'articolo 18. Quindi queste sono alcune delle indicazioni che vengono da questi giornali, soprattutto dalla sinistra radicale, cioè che oltre all'articolo 18 verrebbero colpiti i referendum sull'uso delle risorse pubbliche e contro la privatizzazione dell'uso delle risorse pubbliche. La stessa cosa in termini diversi vediamo anche su altri giornali, evidentemente su Liberazione e Cheggia, con toni molto molto simili. Sulle liberalizzazioni vi segnalo anche un articolo di altra natura su Europa di Paolo Natale, che è un metodologo della ricerca, peraltro tra coloro che collaborano e si occupano delle indagini di Ipsos dirette da Pagnoncelli, che riprende un tema che avevamo, un'informazione che avevamo suggerito, indicato anche ieri, anche noi, cioè le lobby che nessuno difende, cioè il grado di popolarità di queste iniziative che comunque per quanto discusse, per quanto sollevino tante proteste, sono popolari le iniziative sulle liberalizzazioni. Leggo alcuni passi del pezzo di Natale. Le mitiche lenzuolate di Bersani sono coincise ormai più di 5 anni fa con l'unico momento magico dell'ultimo governo Prodi. Un attimo, andiamo alla pagina interna. La sua luna di miele, tipica di ogni esecutivo appena insediata, è durata veramente poco, lo spazio di un mattino, giusto un paio di mesi, ma ha raggiunto il suo apogeo verso giugno 2006, proprio in concomitanza con forse l'unico tentativo realmente rivoluzionario messo in atto da quel governo per cambiare radicalmente il volto dell'Italia. Più avanti. Liberalizzare paga dunque nella valutazione della popolazione italiana? Parrebbe proprio di sì. E lo confermano le ampie aperture di credito di cui sta beneficiando l'attuale governo Monti all'indomani della promessa dell'apertura di molti settori critici nel panorama dei servizi commerciali e professionali. Le ultime indagini confermano infatti che gli elettori giudicano sostanzialmente tutte le materie di liberalizzazione in maniera alquanto positiva. La classifica di apprezzamento liberatorio vede in pole position farmacie e pompe di benzina col 3,70%, seguite dalle assicurazioni col 67%, notai, avvocati e taxi col 65%, lievemente minore il gradamento per le banche e decisamente più controverso è quello per i servizi pubblici locali. Favorire la concorrenza in questi ambiti sembra essere dunque per gli italiani, se non una priorità assoluta per migliorare il paese, certo un'operazione alquanto meritoria in vista di un ammodernamento. Manca ormai poco la chiusura della mia rassegna stampa e per questo utilizzo il tempo che rimane per segnalare i settimanali che oggi escono, troverete in edicola due in particolare, in questo caso il primo internazionale, che è un settimanale che cura una rassegna stampa molto ragionata e molto acuta e utile delle principali testate internazionali, e che ogni numero ha una monografia. Questa è molto interessante, presenta in copertina l'immagine della regina inglese Elisabetta ed è intitolato Tramonto inglese, l'industria a pezzi, la società allo sbando, la violenza sempre più diffusa. La Gran Bretagna è raccontata da Ed Williams. quindi l'Inghilterra. E poi c'è l'Espresso, che è interessante perché mette in prima copertina, quindi in prima, le foto vestiti appunto da Gattopardi, da nobili siciliani, di Bersani, Berlusconi, Casini e Alfano, tutti allo stesso modo. Titolo: I Gattopardi, crescita, liberalizzazione, lotta all'evasione e alla casta. Monti ha atteso la prova più dura, ma i partiti frenano, come se avessero voluto cambiare tutto per non cambiare niente. Tutti i partiti maggiori senza distinzioni. Ho chiuso così la lettura dei giornali, vi attendo fra 2 minuti di pubblicità qui per il filo diretto.